Allora, una buona giornata a tutti, una buona domenica. Oggi il secondo appuntamento di Uomini e Profeti da questo festival di Radio 3 che si concluderà questa mattinata più tardi con la Barcaccia. Un saluto a tutti da Gabriella Caramore, al pubblico in sala e a chi ci ascolta come sempre da casa. Ricordo che la settimana prossima ritorneremo a trasmettere dalle 9. E anzi, da domenica inizieremo una serie con Pier Cesare Bori sulla società degli amici, cioè sui quaccheri. Ma oggi salutiamo subito il nostro ospite, che è Massimo Cacciari. Gli diamo il benvenuto. Ecco, lo ringraziamo molto naturalmente per essere venuto qui con noi. Come tutti sapete, non è solo sindaco di Venezia, ma fa della filosofia una interrogazione sulle cose ultime e sulle cose prime. Ricordo soltanto i suoi due libri fondamentali, diciamo, dell'inizio e della cosa ultima, innervando questa interrogazione, come è inevitabile se si fa vera interrogazione filosofica, sulle questioni dell'agire umano e sulle questioni della teologia. Il tema che abbiamo scelto per parlare di quel difficile rapporto tra fede e mondo, che è la cosa poi che ci sta più a cuore, come dicevamo ieri anche con Monio Vadia, è quel versetto riportato dai tre Vangeli sinottici che dice: rendete a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Però prima di arrivare a questo, un po' per capire dove cadono oggi queste parole, gli chiederei, appunto, oggi lo percepiamo tutti che viviamo in un mondo un po' di linguaggi confusi, in cui le dimensioni si sovrappongono, incontri, scontri di civiltà, chiamiamole pure così, di culture, come dire, elementi non ordinabili sembrerebbero. Allora, come orientarsi? Quale mappa è possibile tracciare? È possibile rintracciare un linguaggio comune? Cacciari.
Beh, intanto saluto Gabriella e tutti gli amici che ci ascoltano e sono qui con noi. Comincerei proprio col chiedermi se è davvero così, perché io ritengo che in questa visione che va per la maggiore di insicurezza, di disordine, di inquietudine confusa, questa immagine vada profondamente rivista. Non vi è forse un senso comune che si sta imponendo? La nostra civiltà, la cultura europea diventata cultura e civiltà mondiale, piaccia o no, non mostra, non manifesta un suo ordine, una sua intenzione precisa e da tanto tempo e da tanti secoli. E come potrebbe essere espressa questa intenzione, questo senso di marcia, direi, di direzione di marcia? E fare del mondo un sistema, la volontà di unire il mondo, non è il senso fondamentale di questa nostra civiltà. La volontà di scoprire il mondo in tutti i suoi aspetti, di manifestarlo, di metterlo alla luce e di chiuderlo in una carta. Ricordate Leopardi? Manifestare il mondo in una carta non è la nostra volontà. Non è il senso più radicale proprio della volontà di potenza dell'Occidente. E forse che questo senso, questo ordine è venuto meno, anzi, si è manifestato con la massima forza. E quindi io metterei seriamente anzitutto in discussione questo luogo comune della insicurezza, della confusione. Ma dove? Si sta manifestando con la massima radicalità quella che è l'intenzione profonda dell'Occidente. Chiudere il mondo in una carta, in una breve carta, farlo sistema, manifestarlo tutto come un insieme di enti a nostra disposizione, manipolabile, trasformabile, comprendibile, dominarlo con un linguaggio. Non è questo il senso anche di oggi, dominarlo con un linguaggio, con un logos. Qual è allora il problema che noi stiamo vivendo? Perché è vero che avvertiamo questa inquietudine, questa insicurezza. Da dove deriva? Deriva dal fatto che questa tendenza di fondo appare vittoriosa come non mai, perché la globalizzazione è questo, no? Il mondo che diventa un globo racchiudibile in una breve carta. Ma sentiamo che quello che il nostro forse massimo, non solo poeta, ma pensatore Leopardi ci ha raccontato subito dopo. E solo il nulla s'accresce. Cioè, che cosa si sta manifestando? Esattamente quello che Hegel diceva parlando di Napoleone. L'impotenza della vittoria. L'insicurezza nostra non dipende dal fatto che non abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Perché la globalizzazione è occidentalizzazione. La volontà di potenza dell'Occidente si è affermata. Che cosa soffriamo oggi? L'impotenza della vittoria. Esattamente quello che Hegel diceva a proposito di Napoleone. Una delle grandi figure europee di questa volontà di fare l'unità del mondo, di mettere il mondo in una immagine, in un'immagine a nostra somiglianza. Quello che soffriamo è l'impotenza della vittoria, cioè scopriamo che questa vittoria, lungi dal fare la pace, perché tutte le guerre che l'Occidente ha fatto sono state fatte in nome della pace, per fare pace, per eliminare i conflitti, per eliminare le contraddizioni, noi scopriamo che questa, che è il senso, la destinazione di tutta la nostra cultura, si rivela impotente a realizzare quello che aveva promesso, la pace. E allora qui c'è tutto un rivolgimento che sarebbe necessario fare, no? Che riguarda, però è un rivolgimento che, detta così, può apparire quasi utopistico, perché è davvero un ripensamento, un ritornare all'inizio e in qualche modo rovesciare la storia della nostra cultura, della nostra civiltà. E cioè rovesciare quell'idea che ci ha regolato finora di fare del mondo una nostra immagine. Però ora forse questa possibilità ci si offre, perché appunto scopriamo e soffriamo l'impotenza della vittoria. Non so se in qualche modo ho confuso le idee.
Mi sembra molto chiaro, cioè da una parte c'è questa volontà di potenza e di unificazione che si sta affermando, che non tiene rispetto alla complessità del mondo che noi avvertiamo come insicurezza, come incertezza.
E allora che cosa? Come potrebbe essere detto in modo molto abbreviato e molto insicuro questa prospettiva? Una volta che ci si possa accordare sul fatto che l'insicurezza e l'inquietudine che viviamo non è una confusione generica, ma tutto all'opposto. È la sensazione più o meno consapevole del compimento di questo ciclo. Sì, l'Occidente si è affermato, il mondo è in breve carta, e a questo punto, una volta che siamo riusciti a chiudere il mondo nella breve carta della nostra logica, il nulla s'accresce. Proprio io credo che nessuno abbia compreso come Leopardi, almeno nel nostro linguaggio, diciamo, questo problema. E allora a questo punto come potrebbe essere individuata una via, diciamola alternativa, anche se il termine in questi problemi suona un po' ridicolo. Possiamo pensare che a questo ordine, che a questo senso si risponda soltanto esaltando il momento e la dimensione relativistica implicita, ad esempio, nella forma democratica? Apparentemente implicita, perché la democrazia, anche la forma democratica, per il senso fondamentale della nostra cultura, lo vedete, e si va imponendo come unico logos, attenzione a dire la democrazia, il relativismo, il dialogo, eccetera, eccetera, no? Perché vi è anche una dimensione di intolleranza liberatrice nella democrazia, no? Tutti dobbiamo diventare democratici.
E di nuovo,
ma non è soltanto che facciamo le guerre in nome di questo principio, lo pensiamo ognuno di noi che sarebbe bello se tutti fossimo democratici. Le guerre poi lo si fanno perché c'è nella nostra testa questa idea, anche nella testa di quelli più pacifisti c'è l'idea che la democrazia è meglio. Ed è meglio perché? Perché appunto esaltiamo all'interno di quest'idea un assoluto relativismo, uso apposta l'espressione per mettere in evidenza il pasticcio terminologico, la contraddizione in termini, no? Perché se relativismo non può essere assoluto. Ma esaltiamo questa dimensione? Pensiamo di superare l'impotenza della vittoria attraverso l'esaltazione della dimensione relativistica, il politeismo dei valori, eccetera, eccetera? Credo che non faremmo in questo modo nient'altro che di restare nell'impotenza. Perché? Perché è evidente che questo relativismo dei valori non potrà mai sconfiggere chi sulla sua scena si presenta come credendo, nel significato più pieno del termine, che il suo valore non sia relativo. E nessun discorso relativistico potrà mai sconfiggere chi si presenta sulla scena seriamente convinto del proprio valore. E lì vi sarà un conflitto ineliminabile, insuperabile,
e quindi,
per ragioni logiche. Possiamo tentare di superare questa situazione ricorrendo, come spesso a me pare si ricorra, ad una sorta di teologia naturale, tutto sommato tutti crediamo in alcuni principi, in alcuni valori comuni, questo ecumenismo un po' di maniera. Anche qui io ritengo che una prospettiva di questo genere non farebbe altro che tradire i principi fondamentali che caratterizzano le diverse fedi e in base ai quali nelle diverse fedi vi è chi si professa credente. Cioè i denominatori comuni non risolveranno mai in sé il carattere delle diverse affermazioni di valore. Io ritengo che l'unica prospettiva, ma qui mi fermo, l'unica prospettiva da analizzare, da seguire, da studiare, da sentire, sia quella del riconoscimento disincantato della positività possibile del conflitto e della contraddizione, il tollerare, poi torneremo su questo termine, la contraddizione, il saperla sostenere.
Quindi sostenere
la contraddizione, diciamo. Sì. Io sono convinto del mio valore, ma nello stesso tempo, proprio perché sono convinto del mio valore, non posso che affermarlo in relazione, cioè opporre alla logica del relativismo quella della relazione. Logos vuol dire anche relazione. L'Occidente spesso l'ha dimenticato, ma logos è essenzialmente colligere, mettere in relazione, questo è il logos, commisurare, questo è il logos. Ma commisurare distinti, realmente distinti, non riducibili ad uno, incommensurabili e comparabili. Capito? Cioè qualcosa che davvero non possiamo mettere insieme e farne una unità, ma qualcosa che può davvero dialogare, qualcosa che può davvero compararsi e nella comparazione scoprire la propria identità per differenza rispetto all'altro, ad sé per allium. Questa è l'unica logica che può in qualche modo contraddire, no, non superare, non eliminare, perché nella nostra cultura, nell'Occidente, quest'idea di fare l'unità del mondo è potentissima, è l'idea del sistema filosofico, è l'idea missionaria delle grandi religioni, È potentissima questa, ma nello stesso tempo interna, immanente, non un altro mondo rispetto a questo mondo, ma interno a questo, a questa idea della nostra, del nostro linguaggio, del nostro ordine, vi è anche la possibilità della comparazione, vi è anche la possibilità di una relazione tra distinti che si comparano via via, scoprendosi proprio per la loro differenza rispetto all'altro, per sé, ad allium per sé e ad sé per allium. Questa è le basi di questa, chiamiamola filosofia, o di questo ordine possibile del nostro logos, sono basi certamente personalistiche, esistono all'interno della grande tradizione personalistica, anche della tradizione propria della tradizione cristiana.
Quindi... Grazie, e grazie anche per questa risposta, perché effettivamente Cacciari ci ha presentato, come dire, la nostra situazione e anche la nostra difficoltà, cioè il tenere la complessità, essere sempre all'altezza di questa complessità, ovviamente è una cosa ardua. Tra l'altro sta per uscire un libro di Cacciari da Adelphi, che uscirà a metà maggio, che si intitola Amletica, ed è attraverso tre figure della nostra grande letteratura, Amleto, Kafka e Beckett, è una ricognizione attraverso diversi movimenti dell'incertezza, l'incertezza vissuta da Amleto, da Kafka, da Beckett, e quindi le diverse risposte dell'uomo che comunque deve decidere. Adesso non abbiamo qui il tempo, sarebbe bello, ma insomma poi leggeremo il libro e poi magari ne parleremo. Però questo per dire che ogni momento poi della storia vive una diversa incertezza e un diverso modo di dare risposta a questa incertezza, no? Non so se vuoi...
Sì, io sono... Cioè, credo che la figura di Amleto sia... Credo sempre più che tra i grandi miti dell'Europa moderna, contemporanea, il mito di Amleto emerga con la massima significatività, perché è da un lato la testimonianza di una situazione di radicale incertezza. Cosa fare? Che fare? E qui in qualche modo ricorda proprio la domanda tragica per eccellenza, che è sempre questa: che cosa farò? Ti draso, dice sempre l'eroe tragico. Che cosa farò? È sempre di fronte a un bivio, è dominato dal destino, ma nello stesso tempo il destino lui lo sceglie, o meglio, è il suo stesso carattere il destino. E così Amleto, che fare? Ma che fare in una situazione in cui la possibilità di trovare la risposta nel contesto in cui si opera, si vive, non c'è più? Ed è la nostra situazione, no? La risposta alle domande di prima noi non la troviamo nel contesto, non ce l'hanno insegnata il papà, la mamma, i genitori, la scuola. È come Amleto, deve decidere lui.
Ormai
la situazione di insicurezza ci appella direttamente, no? Come appunto persona. E nello stesso tempo però noi, la tentazione di sottrarsi alla decisione è impossibile. Amleto vorrebbe, no? Vorrebbe tornare agli studi, vorrebbe tornare a Wittenberg, vorrebbe ritirarsi, secedere. Quando sei in un'epoca come questa, in cui davvero la cosa ti appella direttamente, personalmente, e non trovi risposte pronte, la tentazione a secedere, a rinunciare a fare, è fortissima. Ma è proprio questo il momento, come Amleto, che devi fare? Che devi fare? Maledetti i tempi in cui tutto è in disordine, maledetti i tempi in cui tutto è fuori dell'ordine. E maledizione ad essere nato in un tempo in cui appunto un'epoca si è compiuta, come per Amleto, l'epoca di quel padre che poi è all'inferno, che poi è un manigoldo, esattamente come lo zio, no? Chiarissimo. Si è compiuta, quell'epoca è compiuta, non è fallita, ma si è compiuta. In quell'epoca non trovi più risposte, nel passato non trovi più le risposte che ti servono. oppure non riesci a vederle, le cerchi e non le trovi, e devi rispondere tu, devi fare comunque fino anche a una conclusione tragica, fino anche al naufragio, ma devi navigare.
Quindi devi assumerti tu una responsabilità. Insomma.
Devi rispondere.
Rispondere. Ecco, però veniamo un po' più vicini al nostro tema di oggi. Religioni e politica, fedi e mondo. Oggi la parola secolarizzazione, che cosa ne facciamo? Risulta del tutto inadeguata o dobbiamo riformularla? Come la possiamo rideclinare?
Ma io credo che non sia affatto inadeguata.
Però va aggiornata.
Basta intendersi su cosa significa. Se secolarizzazione viene intesa come un processo che semplicemente tradisce, abbandona, equivoca, fraintende radicalmente le, chiamiamole, radici religioso-cristiane, eccetera, e allora sì, è totalmente inadeguata l'espressione, perché secolarizzazione è un processo immanente a queste radici.
Vuol dire mondo.
Non è assolutamente in nessun modo un tradimento, è un processo immanente. Come facciamo a intendere il nostro linguaggio, le forme del nostro fare, della nostra politica, se non come secolarizzazione di idee religiose? E forse che questo tema è stato superato, forse che può essere messo in discussione, ma in nessun modo. La sovranità, l'idea di sovranità, l'idea di un sovrano unitario e indivisibile che domina per un certo periodo la storia europea può essere intesa se non come, virgolette, secolarizzazione di un certo modo di intendere il monoteismo? È impossibile, cioè, quindi come fa a essere invecchiato il tema della secolarizzazione? O viceversa, l'idea di una democrazia in senso funzionalistico, cioè per cui non c'è più il sovrano assoluto, ma l'ordine domina immanente attraverso una sorta di servomeccanismi di tipo più o meno informatico, il sistema, no? In cui c'è un, come dicono i tedeschi, una guida senza il guidatore, una Führung ohne Führer. Questa che è l'idea dominante, ad esempio, di un certo funzionalismo tecnico, economico, amministrativo, politico, può essere intesa al di fuori della prospettiva di un ordine provvidenziale divino che si fa immanente a tutti gli enti e al rapporto tra tutti gli enti. Il tema della secolarizzazione rimane assolutamente, ma direi mai come oggi, in cui tutti appunto ragionano esattamente nei termini di un Deus sive natura. Dio è immanente ai meccanismi, di nuovo in potenza del vincitore, perché sembrava che questo discorso appunto di un ordine immanente, intrascendibile nel rapporto, nella relazione tra le cose, fosse quello che ci permetteva finalmente di fare a meno della decisione politica, del governo politico, dell'ordine politico. Ora anche questa vittoria mostra fino in fondo la propria impotenza, ma tutti questi temi, tutte queste idee, tutte queste immagini si proiettano su uno sfondo religioso. E sono secolarizzazioni di idee propriamente religiose.
Ecco, allora, alla luce di questo, di questa lettura del mondo secolare, della secolarizzazione, vediamo appunto quel versetto di cui dicevamo all'inizio: date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, che dice Gesù nei Vangeli sinottici quando gli viene così offerta una provocazione, no, dai gestori del Tempio. Allora, quale lettura possiamo dare nel quarto d'ora che abbiamo? Quindi,
qui l'esegesi, so. Ma però vorrei accennare a qualcosa, perché qui è un tema veramente fondamentale, perché qui gli equivoci abbondano in modo...
E soprattutto le semplificazioni.
Sì, e naturalmente è uno dei punti più discussi e più interpretati, no? è stato interpretato nella tradizione nei modi più svariati, ma io dico la mia, insomma. Credo che ogni lettura, premetto questo, credo che ogni lettura di questo passo certamente fondamentale, fondamentale anche i fini appunto del rapporto religione-politica, il discorso sulla secolarizzazione, eccetera, come si trattasse di una equa distribuzione delle parti, no? Suddivisione degli ambiti. Gesù è lì e suddivide gli ambiti. Guarda, questo è l'ambito mio, quello è l'ambito
di Cesare,
tuo.
Quello di Dio.
E che bello, una visione molto irenistica e tranquillante della secolarizzazione. Allora c'è il seculum, e quello ci pensa Cesare, cioè sono le cose di Dio quali sono, vediamo, e quelle ci penso io. Questa è una bellissima visione liberale, no? dei compiti, degli ambiti di dominio. Io credo che sia una visione totalmente falsa ma l'interpretazione che io ritengo corretta di queste fortissime e durissime parole di Gesù comporta delle conseguenze, virgolette, tremende.
Cerchiamo
di vedere. Allora, si può dire appunto che soprattutto poi i medievali in un certo momento interpretano questo, in un certo momento in cui nel pieno della lotta tra papato e impero interpretano questo, un po' già alla liberale, anche Occam, no? Che lo interpreta: rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto, per dire, interpretazioni quasi preliberali, no? Oppure appunto per quanto riguarda invece la Chiesa, tutte le interpretazioni che riportavano questo passo agli altri, in cui si affermava comunque la superiorità di Pietro e la potesta si indirecta invece
come
da parte dell'impero,
Pietro,
eccetera, eccetera.
Poi.
Ma le interpretazioni di gran lunga più significative, secondo me, sono quelle dei patri, è quella di Origene, quella di Ambrogio, eccetera, eccetera, che è quella, secondo me, giusta. Cosa dicono? Che cos'è di Dio? Che cos'è di Dio? Cosa dice Origene, ad esempio? Cos'è di Dio? Che cosa dobbiamo a Dio? Date a Dio quello che è di Dio. Gli dobbiamo, dice, corpus, anima, voluntas. Cioè tutto.
Tutto.
Che cosa dobbiamo dare a Cesare? La moneta. Ma in che senso gli dobbiamo dare la moneta? Gliela dobbiamo dare perché dobbiamo liberarcene. Perché per dare tutto a Dio, corpus, anima, voluntas, e che cosa ci rimane, corpus, anima, voluntas? Per dare tutto a Dio, al fine di, dobbiamo liberarci, svuotarci di tutto ciò che è possesso. E il discorso della moneta riguarda appunto questo. Dobbiamo questo. Dobbiamo, il tributo che dobbiamo dare a Cesare è il tributo di tutto ciò che dobbiamo dare, tributare a Cesare, tutto ciò che ci impedisce di essere tutti di Dio. Così i padri interpretano la cosa. Quindi è una dissimmetria totale. Cioè non è una tranquilla divisione di competenze, ma è una dissimmetria totale. Bada che per seguire me, dice Gesù, tu devi dare tutto quello che possiedi, questi bona che sono impedimenta, devi dare tutto ciò che ti impedisce di seguirmi a Cesare, daglielo a lui, daglielo a Cesare, perché se no non puoi seguire me. Liberati di tutto ciò che corpus, anima, volontà, dicono appunto, ma dice anche di più Origene, dice che quella moneta è segno di malizia. Cioè tu devi liberarti dalla moneta, perché la moneta è segno di malizia e devi lasciarla al diavolo, dice Origene. Cioè una dissimmetria totale, e potrei continuare con Ambrogio, eccetera, eccetera. Dice che non puoi essere di Dio, del Signore, dice Ambrogio, se prima non hai rinunziato al mondo. Cioè il gesto di tributare la moneta a Cesare è simbolo, diciamo, della rinuncia al mondo. Questa è la radicalità della parola di Gesù. Altro che dire, ecco, questo è l'ambito mio, quello è l'ambito tuo, e vediamo. Cioè, questa è... E si potrebbe continuare. Ma qual è la conseguenza drammatica di ciò? Qual è la conseguenza drammatica di ciò? La conseguenza drammatica di ciò è che vi è una... che qui, in queste parole, si esprime una riserva sul potere politico. Diciamolo pure, che nessun potere politico degno di questo nome potrà mai accettare.
Potrà sostenere.
Come? Io non c'entro niente con l'anima e la volontà dei miei sudditi? Come? C'è questo signore che dice che io sono, nei fatti, malizia? Che io sono un impedimento alla salvezza? Attenzione, un impedimento alla salvezza, questo è. Che se seguo lui, che chi segue lui deve ritenermi appunto dalla parte che chi segue lui deve deporre la malizia, come dice Origene, commentando appunto il date a Cesare, quindi commenta quel date a Cesare come un deporre la malizia. E quale se volete che sia il potere politico che può accettare una posizione di questo genere? Che può subire una riserva escatologica di questa potenza. Ecco il dramma. E nello stesso tempo, dall'altra parte, assolutamente complementare, se noi studiamo filosoficamente i concetti chiave, se noi andiamo ai principi e non facciamo soltanto le storielle, della laicità della politica e dello Stato, scopriamo una cosa assolutamente complementare. Anche qui, lo Stato dice, mettiamoci dalla parte adesso di Cesare, questo è il secolo, ebbene loro, ma certo, loro possono continuare tranquillamente, noi sono tolleranza religiosa totale, eccetera, eccetera. Anche qui, da quell'altra parte, una dissimmetria totale, perché se voi andate a vedere la storia concettuale della laicità, a partire dalle radici anche arabe, averroistiche, all'interno del Medioevo, in Marsilio, poi nella grande filosofia politica rinascimentale, Machiavelli, Baudin, fino a Spinoza. E cos'è il discorso appunto liberale di Comodo? Qui c'è la politica, lì c'è la religione, tolleranza. No, il discorso di fondo è che le verità religiose, no, il politico laico esprime un giudizio su quelle verità, esattamente come qui Gesù esprime un giudizio su Cesare, deporre la malizia. E qual è il giudizio? Voi, religione, raccontate favole che possono essere buone soltanto per il popolo, per gli indotti, per gli infanti, quelli che non hanno logos, che non parlano. Quindi sì, vi tollero, ma vi tollero in questa chiave. E voi, la vostra, esattamente come qui deporre la malizia, dall'altra parte, voi potete disporre di un ambito che riguarda soltanto il privato. Ma qual è la religione che può accettare di essere derubricata al privato? Ma qual è la religione che può accettare che i principi della sua fede siano favole per gli indotti? Ma qual è la religione, tantomeno la religione cristiana, che può essere derubricata come in Machiavelli, in Instrumentum Regni, come in Spinoza, in Instrumentum Regni? Perché così è, cioè puoi funzionare nel mio ambito come braccio, diciamo così, ideologico del mio regime, come religio civilis, ma nessun cristiano potrà mai accettare, se c'è qualcosa di assolutamente certo, e nel data Cesare risulta evidente, è che il cristianesimo contraddice ab imis fundamentis con ogni prospettiva di religio civilis. Allora capisci la doppia dissimmetria della parola di Gesù nei confronti di Cesare e complementare opposta la dissimmetria di ogni visione laica in tutta la sua tradizione dello Stato nei confronti dell'affermazione religiosa, dell'affermazione di fede. E qui allora di nuovo siamo qui, questa è sistole, diastole nostre, o sopportiamo questa contraddizione, la riconosciamo e giochiamo queste tensioni, sopportandole, perché l'Europa è questo. Se noi volessimo guarire di queste contraddizioni, come diceva Nietzsche, no? Volete guarire, sì, l'Europa è malata, volete guarirla? Uccidetela.
Ma chi è capace però di sopportare questa contraddizione? Perché da una parte appunto c'è il mondo politico, come lei ora ce lo ha descritto, dall'altra c'è o il credente che segue fino in fondo questa parola di Gesù, oppure c'è la Chiesa. Ecco, oggi la Chiesa come è in grado di sopportare questo e come entra in questa dialettica, in questo...
La Chiesa, qui parlo in munere alieno.
Sì, tranquillo.
Ma la Chiesa corre in questa situazione il grande rischio di presentarsi come religio civilis. Questo è il punto.
E quindi la religio civilis è senza
comprendere che in qualche modo, facendo così, accoglie proprio, o corre il rischio di accogliere in sé esattamente il punto di vista del suo nemico. È il punto di vista dei Machiavelli, degli Spinoza.
Cioè quello che diceva lei prima, fare del mondo una propria immagine, no?
La Chiesa appartiene a questo mondo, cioè, quando si dice che le radici cristiane d'Europa, ma certamente, ma soprattutto e proprio anche da questo punto di vista, avere il mondo come Missionsgebiet, no? come terra di missione, è quintessenziale al messaggio, all'universalismo, al cattolicesimo cristiano, è quintessenziale, non c'è più e sopra. Più a vedere come lo vivi, se lo vivi appunto insieme, intrinseco alla volontà di fare unità del mondo di Cesare, o lo vivi in contraddizione con quella volontà. Ma quando sono in contraddizione con te, sto parlando con te, siamo su una stessa scena, siamo protagonisti di uno stesso dramma. Hai capito? Allora, capire che il dramma deve essere condotto attraverso protagonisti che si contraddicono, che è l'essenza poi proprio dell'idea tragica. E secondo me o l'Europa riassume questa ispirazione, o se no vivrà nell'impotenza della vittoria non so per quanto tempo, perché che abbia vinto, ha vinto. E che questa vittoria sia del tutto impotente a creare riconoscimento reciproco, fiducia reciproca, capacità di essere se stessi attraverso l'altro, è altrettanto evidente. E questo genera insicurezza e inquietudine. Anche nel rapporto tra politica e religione siamo, secondo me, in una situazione, se dovessimo definirla concettualmente, del tutto analoga, no? Perché appunto, come dicevo prima, vediamo la contraddizione, vediamola nei suoi termini più anche esasperati, no? Nell'interpretazione che ho dato prima e del versetto evangelico e poi della posizione dello Stato laico, no? Ho esasperato i termini, ma apposta, perché il concetto può essere visto soltanto se tu lo porti alle estreme conseguenze, se no è tutto pastrocchio. Devi portarlo fino al limite, dove sbatti la testa contro il muro. Allora capisci. Allora, tra politica e religione, ma diciamo meglio, tra politica e quella religione che bene o male mantiene in quei passi evangelici la propria radice. Perché puoi dire quello che vuoi, ma certamente se dura da 2000 anni è perché alla sua radice ci sono quei passi, cioè quello straordinario che è la parola di Gesù. Uno può credere o non credere, ma che quella parola, può credere o non credere che Gesù sia il Messia, il Figlio di Dio, quello fa parte della fede, ma fa parte della ragione capire che quelle parole sono straordinarie. E allora, e su quella straordinarietà si regge questa grande costruzione anche politica. Il grande rischio di questa costruzione politica, non oggi, periodicamente nella storia, è quella di adeguarsi ad un'idea di religio civilis. È il grande pericolo denunciato dai Dante, cioè di religio civilis. E di non far più risuonare la poderosa riserva escatologica del date a Cesare e date a Dio.
E quindi annacquare quella parola.
Diciamo. E quindi diventare etica. E quindi diventare semplicemente etica.
Ecco, però abbiamo ancora
e allora,
qualche minuto soltanto. Sì. No, dicevo, è che però di un'etica abbiamo comunque bisogno, di un'etica condivisa, come dice Enzo Bianchi nel suo ultimo libro. Allora come possiamo fare se...
Beh, intanto per condividere bisogna dividere. Perché se qualcosa non è diviso neanche lo condivido. Prima di tutto dividiamoci, cioè individuiamoci, dividiamoci.
Cioè distinguere.
Questa è la mia convinzione, questa è la tua, eccetera, eccetera. Secondo, cerchiamo di fare come i pellegrini di Lullo un viaggio insieme, interrogandoci sulle proprie convinzioni. Cosa nascerà in questo viaggio? Nasceranno tanti motivi di comparazione. A un certo momento ci sembrerà di essere molto vicini, ci approssimeremo. A un certo momento ci divideremo di nuovo. È sistole e diastole, non c'è niente da fare. Cioè, per ogni motivo di vicinanza che trovi, io te ne trovo uno che ti distacca di nuovo.
Certo.
E tu devi lavorare su questo nuovo distacco per avvicinarmi di nuovo. E così si fa. E il viaggio non ha termine, non può avere termine rispetto a valori di cui siamo convinti, rispetto a merci da calcolare, quanto vale questo, quanto vale questa bottiglia, facciamo uno scambio, li calcoliamo, questa è la dimensione del calcolo, la dimensione del calcolo riguarda lo scambio, non può riguardare i valori sono soltanto comparabili, non scambiabili e neanche riducibili ad uno. Questa è l'unica etica condivisa che io posso capire. Il tentativo di trovare una etica che superi la divisione, a mio avviso, è di nuovo immagine di quella volontà dell'Occidente di fare unità del mondo, di ridurre il mondo sistema. Attenzione, volontà scientificamente contraddittoria, e qui bisogna che tutti ritorniamo, Chiesa, laici, al grande Emanuele Kant, che ci ha spiegato una volta per tutti che se io faccio un sistema scientifico, quel sistema per essere scientifico deve essere isolato, non ci può essere un sistema scientifico del tutto del mondo. Gli scienziati qui presenti lo sanno bene, se io devo dire qualcosa di scientificamente corretto devo limitarmi ad ambiti specifici, non c'è la legge della natura, ci sono tante leggi che poi gli scienziati cosa fanno? Cercano disperatamente la legge che unifica tutti, la cercheranno da qui all'eternità. Va bene. E questo è il loro eroismo, no? Ma questo è il discorso, hai capito? Allora, è una pretesa anche dal punto di vista logico-scientifico impotente, ha vinto, nel senso che il mondo è, oggi lo vediamo come uno, un linguaggio, eccetera, eccetera, ma l'impotenza della vittoria deriva proprio dal fatto che mai il mondo sarà riducibile a un sistema, a un'immagine, a una carta.
Bene, ringraziamo tantissimo Massimo Cacciari per questa grande lezione di pensiero che ci ha dato oggi, veramente vi siamo davvero grati. Ricordo che dopo il GR3 seguirà un'edizione speciale della Barcaccia con cui si concluderà il Festival di Cervia. Ringrazio Maria Rita Franceschini, Genesio Di Jacopo, Toni Marinelli che ci hanno assistito per la parte tecnica, Piero Pugliese che ha coordinato la regia in questi giorni, Francesca Levi, ricordo la curatrice del nostro programma, Antonella Borghi in regia. Grazie da Gabriella Caramore, noi ci sentiamo la settimana prossima e voi continuate con questo Festival di Cervia. Grazie a tutti, arrivederci.